Buonasera a tutti, ben arrivati. Abbiamo una persona molto molto importante tra noi, che non so se tutti conoscono. Io l'ho visto per la prima volta stasera, avevo visto le fotografie, però magari molti di voi già lo conoscono. È Monsignor Luigi Stucchi, il quale è stato per 13 anni qui a Lecco come direttore del Resegone. Almeno di nome credo che il giornale Resegone, le persone anche nel nostro territorio, cioè nel nostro, perché noi non siamo dello stesso Recanato, no? Allora è una zona pastorale diversa, abbiamo un nostro settimanale che è quello della nostra diocesi, per cui il Resegone sì, tanti lo conoscevano, però riportava più le notizie di Lecco e non certo quelle di Mandello, mi sembra, però
anche quelle di Mandello.
Anche quelle di Mandello. Ha detto la EFA che erano abbonati tutti, io non lo ero perché io sono stata abbonata settimanale, ma comunque il Monsignor Stucchi è veramente una persona che nel nostro territorio, soprattutto nel territorio lecchese, è molto conosciuto. Noi abbiamo avuto l'opportunità di avere un contatto con un suo figliuolo spirituale, il quale ci aveva proposto di far venire una serata il Monsignore per presentare il suo libro, perché poi in fondo, per chi vorrà, c'è questo suo libro che raccoglie molti degli articoli di fondo che aveva scritto tra il 70 e l'80. E comunque noi abbiamo, del Centro di Tutta la Vita, abbiamo pensato che di prendere l'occasione al balzo per domandare di venire in occasione della giornata della vita a darci un po' di luce sul messaggio dei vescovi per la giornata per la vita, perché è una persona come lui che è amante della vita, si è speso e si spende tuttora in una maniera veramente anche molto giovanile, e di questo la ringraziamo molto.
Grazie.
Veramente, no, gli anni non passano.
Non so se sono tutti d'accordo.
Come no, perché tante persone cominciano, ah ma io come faccio adesso ormai, ecco. Comunque, non dico più nulla, il messaggio dei vescovi quest'anno aveva come mira la vita e il futuro, e noi abbiamo pensato di domandare a Monsignore di parlarci soprattutto dell'ultimo paragrafo di questo messaggio, perché raggruppa un po' tutto, da quello che riguarda la vita, dalla vita, dalla sofferenza all'aborto, all'eutanasia, a tutto quanto può essere se il titolo appunto del nostro incontro è stato proprio preso da questo ultima parte del messaggio. Lascio la parola, c'è la possibilità poi, io credo che lei, anche se deve ritornare a casa sua, c'è un po' di tempo per arrivare, ma comunque mi è stato detto che è pronto anche a un dibattito, a rispondere delle domande, giusto?
Sì, sì, giusto.
Benissimo, grazie allora.
Va bene. E diventa seria la cosa adesso. Per me. Io intanto ringrazio per questo incontro, perché ogni incontro è sempre portatore, espressione di attenzione alla vita, almeno ogni incontro di questo tipo, quindi già di per sé, già per questo è importante, non che ci sono io, cioè, chiunque ci sia, che un gruppo di persone si metta a riflettere, a interrogarsi sulla vita come tale, è una cosa grandissima. Quindi questo basterebbe per dare significato al nostro incontro. Io sono contento perché così rivedo anche un po' di persone conosciute, amiche, un po' parenti anche, qualcuno, non un po' per dire poco, ma diciamo, alcuni in questo senso, è bravo. Ecco, può incontrare questi sacerdoti, questa suora e credo mamma e papà, nonni ormai, vedo anche quelli che conosco sono già nonni in abbondanza anche numericamente, ecco. Quindi già di per sé un incontro di questo tipo è una grazia del Signore. In secondo luogo, io penso che in ordine alla vita, al suo valore, al suo significato, dobbiamo ritornare alle cose più elementari. Oh, non dico questo perché penso che voi non siate convinti, anzi, il fatto che siete venuti dice che avete a cuore questo. Ma perché ciascuno di noi abbia il coraggio e la gioia di parlare della vita con le cose più elementari, non con chissà quali grandi discorsi, quali grandi dibattiti. Sì, ci vuole anche questo, la vita della democrazia civile si alimenta anche nel confronto, nel dibattito, però io credo che l'atteggiamento che dobbiamo coltivare, e che certamente voi già coltiverete, ma che dobbiamo diffondere in ordine alla vita, deve essere un atteggiamento umile, umilissimo, semplice, semplicissimo. Perché la vita è un dato evidente, a meno di chiudere gli occhi, di chiudere il cuore, ma di per sé la vita è il primo fondamentale dato evidente. Per cui, pensando anche alla nostra società, la cultura nella quale siamo inseriti, se non si recupera questa semplicità disarmata e disarmante come espressione di capacità di cogliere l'evidenza della vita come tale, non facciamo nessuna strada, non costruiamo nulla, perché tutto ciò che non riconosce l'evidenza della vita come dato, come dono, quindi come responsabilità, e ci porta nella direzione opposta. Umili di fronte al mistero della vita. Alcune forze si ostinano a negare la vita e lo fanno spostando continuamente la misura che cercano di applicare. E più la spostano, questa misura di valutazione, discutendo e decidendo in ordine alla vita, e più si vede chiaramente che l'evidenza della vita non conta più. Io metterei su questo tipo di considerazione molto semplice, molto diretta, quell'espressione che c'è nel testo del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, dove si parla di vita fragile. La vita di per sé è fragile, perché per poterci essere e per poter crescere ha bisogno di qualcuno che se ne fa carico, che accoglie, che riconosce, si arresta stupito di fronte al dono, al dato della vita come tale. La vita ha una sua fragilità intrinseca, Oggi poi la si può manipolare e si pensa che sia perfino giusto, si pensa che certamente conviene, si pensa che siccome si può si deve, e non è così. Questa fragilità intrinseca della vita, ogni mamma, ogni papà lo sanno, i nonni forse ancora di più, in modo diverso, con sfumature diverse, ma forse ancora di più. Si trova oggi nel contesto culturale, legislativo, sociale in cui operiamo, in cui dovremmo essere cittadini responsabili prima di tutto della vita, ad essere invece un contesto che rende ancora più fragile la vita, perché legislativamente, per distribuzione di risorse, destinazione di risorse, civilmente, socialmente, c'è qualcosa che non mette in conto l'accoglienza come dato fondamentale della vita, ma la schiaccia, la comprime, la trascura, la subordina, e la cultura nella quale siamo immersi è molto disinvolta a spogliare la vita della sua dignità e del suo essere un dato evidente, un dono. Questo tema della fragilità della vita ha il risvolto per cui la vita come tale è fragile, perché dipende da, anche se ha dentro una forza intrinseca, la forza della natura. Io quando prendevo in mano i bambini per battezzarli, quando ero parroco, avevo sempre un po' di trepidazione, perché di colpo ti sprigionano una forza che non ti aspetti. Non mi è mai capitato niente di strano, meno male, ecco, ma te la senti proprio. Ma il contesto culturale, sociale, rende volutamente più fragile ancora la vita, che è fragile in sé, ma è fragile perché attorno alla vita congiurano forze contrarie, criteri, mentalità contrarie. Ecco. E ti accorgi che la vita si sfila via, scorre fuori quando non viene buttata fuori, passa su valori sempre meno significativi. E questa fragilità, conseguenza di questa cultura, quindi questa è una fragilità negativa, mentre la prima è una fragilità di tenerezza, di bellezza, di potenzialità. Ecco, questa fragilità, permettendo, spingendo a calpestare la vita, che è il dato primordiale, compromette l'ordine di tutta la società. Questo è un altro punto elementare che vorrei condividere con voi in questo primo scorrere di pensieri, poi se ci saranno domande, interventi, testimonianze, approfondiremo, spiegheremo meglio quello che di volta in volta può essere in gioco. Però, ecco, io parlando di questa fragilità che mette in evidenza il documento dei Vescovi, e non faccio riferimento soltanto ad eventuali pur delicatissime malattie, condizioni proprio di preoccupazione, motivo di, come dire, di responsabilizzazione, ma anche a questo aspetto, ecco, il primo di tipo positivo, che è l'intrinseca fragilità della vita che ti viene incontro, ti viene data, che tu stesso accogli, ecco, e quella fragilità che deriva e si carica di pesi perché il contesto non aiuta, non tutela, non, anzi spinge nella direzione opposta. Ecco, io credo che non si possa parlare di fragilità della vita se non si tiene conto, non si considera anche questo contesto, che io ho constatato, purtroppo, che è sempre più diffuso e che si ritrova presente come mentalità quasi scusante, legittimante, anche nella mente, nel cuore, nella prassi, di persone, stranissimo questo, che non sono di per sé nella condizione di affrontare una responsabilità per la vita, perché magari non hanno avuto figli, perché magari... Però su questo punto della tutela, della promozione della vita, della salvaguardia della vita e quindi del non rifiuto della vita, sono passivi. Sono passivi come mentalità, anzi, proprio recentemente, parlando con una persona cattolica praticante, convinta, eppure su questo quadro della vita fragile, sotto questo profilo del contesto legislativo e di distribuzione di risorse, eccetera, che è di altro tipo, è quasi a scusare per dire... come si può fare? Come è così? Ma come è così? Ecco, io mi sono soffermato un po' su questo tipo di fragilità, poi magari ci spieghiamo meglio. L'altra cosa evidente che noi dobbiamo non solo ridirci, ma che dobbiamo risvegliare nelle persone che incontriamo, in tanti contesti, in tante circostanze, in tanti luoghi, e sembra quasi per una sorta di censura implicita, impossibile mettere a tema, non dico chissà quale riflessione, ma una semplice espressione di accoglienza elementare della vita come tale. Ti accorgi che se tocchi questo vengono fuori un sacco di ma, di però, di... Allora, la grande fragilità della vita sta proprio in questa mentalità che quasi censura un pensiero più favorevole, un impegno più coraggioso a tutela e a promozione della vita. Questo è agghiacciante, agghiacciante. Io penso che se anche una persona vive bene, abbastanza bene, non lo so, come dire, anche facendo alcuni suoi doveri, facendo anche qualcosa di buono, ma ha lasciato penetrare nella sua mens, dei suoi criteri, questo lassismo per la vita e questa censura sul bene che è fondamentale, che è la vita, porta in sé le condizioni del male. Non so se mi spiego, magari poi qualche domanda mi potrà aiutare a spiegarmi meglio, aiutare a evidenziare meglio queste sfumature, queste diversità di mentalità, di criteri, che credo che sono la questione più importante. Ecco, riportando il più possibile alla semplice, normale accoglienza della vita. In questa luce, in questo contesto, tenendo sempre il riferimento al documento dei Vescovi e a questa fragilità dell'esistenza, è proprio l'interruzione di un processo di vita acquista e cade sotto la lente di una estrema gravità, che è l'interruzione di un processo di vita, processo naturale di vita, nel luogo più importante e fondamentale che ci sia. Vuol dire togliere di mezzo ciò che invece reggerebbe la costruzione civile e sociale della storia di un popolo. Non solo con motivazioni religiose, con motivazioni umane, umanissime. Poi le motivazioni religiose, le motivazioni di fede, eccetera, danno ancora più chiarezza e ancora più vigore all'impegno di accoglienza e tutela della vita. Ecco, ma, e dice bene il documento dei Vescovi, con molto realismo, se si interviene negando lo sviluppo, in qualunque momento avvenga questa negazione dello sviluppo di un processo di vita, si spegne il futuro. La custodia quindi del processo vitale, la custodia dello sviluppo della vita che è iniziata e che deve fare tutto il suo corso, è la condizione fondamentale per il futuro. Noi siamo in un contesto molto strano culturalmente, che siamo molto vaghi in ordine al futuro e siamo al tempo stesso molto preoccupati. Quando portiamo dentro di noi il rischio di sancire e di legittimare un processo che come tale nega il futuro, la fragilità diventa estrema in modo negativo, non quella fragilità che apre alla tenerezza e prende forma di accoglienza, di abbraccio, di sostegno, di conferma, di opera educativa, ma una volontà precisa di negare il futuro. Il testo dice molto bene: è vita, è futuro. Se nel corpo sociale si moltiplica e si sviluppa questo processo negativo con facoltà di interrompere invece un processo di vita, e si interrompe il futuro. È elementare questa cosa. E il fondamento invece del futuro sta proprio non in un'idea, in una disponibilità di chissà quali risorse, ma sta proprio nel rispettare la fragilità di un'esistenza nuova che come tale ha dentro il futuro. Siamo diventati un po' strani, non dico noi qui adesso, anzi, ma però il mondo in cui ci troviamo, la cultura dominante, le svagatezze anche di tanti pensieri non mirati bene in ordine al senso delle cose, ci rende in balia del futuro, ma insieme ci rende in gran parte distruttori di futuro. Il futuro passa di lì. C'è la vita, c'è il futuro. Il futuro è responsabilità. Non lo so come si può aiutare a diffondere queste semplici considerazioni, come si può aiutare e diffondere laddove c'è un travaglio, una fatica, un problema, uno squarcio di luce di questo tipo. Se a volte diventa così problematica la situazione da spingere a interrompere questo processo, vuol dire che l'abbiamo vinta. E rendiamo ancora più pesante il peso di quello che sta accadendo. Cioè, forse bisognerebbe dilatare un po' l'orizzonte, scandagliare un po' in profondità, ma con questo atteggiamento è umile di fronte all'evidenza. Anche di fronte all'evidenza che, interrompendo il processo, ti sembra di togliere una serie di problemi, ma invece compi il gesto più negativo che ci possa essere. Allora, come potrebbe un gesto così negativo, da essere negazione del futuro, perché interrompe il processo di vita, a dire che così si risolvono i problemi? È una contraddizione profondissima questa. Io credo che anche gli operatori, le operatrici, in particolare del CAF, dei Movimenti per la Vita, si imbattano ogni giorno, in ogni momento, in difficoltà, pesi, complicazioni, situazioni difficili, certo. Ma la cosa più difficile è che venga interrotto il processo, che è il processo appunto di vita. Puoi distruggere la vita o chiudere un occhio o diventare complice di questo o non operare abbastanza per evitare questo, perché cioè, anche molti cristiani sono un po' passivi di fronte a questo, tanto io non lo faccio, però no. Non basta. Una comunità di credenti, una comunità che ha a cuore la vita, che ha a cuore l'apertura al futuro attraverso la salvaguardia del dato fondamentale. Ecco. Beh, insieme dico anche però, per fortuna che abbiamo una rete di CAV, una rete di Movimento per la Vita, eccetera. Io ho potuto vivere un po' quando ero negli anni di Lecco, con Resegone, momenti decisivi in ordine a questo, ho potuto vedere anche il nascere delle iniziative, Centro Aiuto alla Vita, Movimento per la Vita. Sono grato anche per quel che può contare della mia gratitudine, ecco, ma ce la metto con tutto il cuore, grato a tutte le persone che entrano rispettando le situazioni eccetera, ma entrano per essere un segno di speranza e di futuro, accogliendo, accostando, sostenendo nelle difficoltà ciò che è la condizione perché non si interrompa il processo di vita. Interrompere il processo di vita non risolve nulla. Se dilatiamo un po' le pupille del nostro sguardo, dico nostro per dire che dobbiamo aiutare tutti a fare questo, non dico nostro, di noi che siamo qui adesso raccolti in questa sala. Contestualmente a tutto questo, dentro quindi la trama, il tessuto di queste situazioni, il rincorrersi o lo scontrarsi di queste mentalità, di questi modi di reagire, di affrontare, ogni volta che noi percepiamo il palpito della vita, anche contestualmente a problemi che sono legati a questo e possono insorgere, si pensa che possano insorgere su questo, noi dobbiamo dire che la vita ha una forza incredibile, perché ogni vita ha una dignità infinita, unica, insostituibile. Io non ho mai trovato una donna che si è consolata ad aver perso un figlio perché ce l'aveva un altro. Tantomeno che si consolasse dopo con un altro figlio, con un'altra maternità, dopo aver rifiutato un processo di vita dal suo grembo. Io non l'ho mai trovata. Perché un figlio, una vita nuova, non è una cosa. Non c'è cambio. Non è sostituibile. E ogni avvenimento di vita, ogni inizio di vita ha una dignità intangibile. intangibile. Sì, si discute da quando comincia, quando... Sì, ma quel processo lì è un processo di vita di una persona. Puoi anche discutere, puoi anche teorizzare, puoi anche... tutto quello che vuoi, ma... quello lì, quel, come si dicevano nella campagna, questo grumo di cellule, è vita, è futuro, è persona, è non solo un processo che poi diventerà persona, ma è già questo, io lo dico in prima persona, quelle cellule lì nel grembo di mia madre ero già io, non c'è discontinuità. Noi non siamo padroni della vita, siamo padroni solo di accoglierla e di donarla, accogliere quella degli altri e donare la nostra, con tutti i difetti e i limiti che abbiamo. Ecco, riportare dentro i discorsi che si fanno questa evidenza. Elementare evidenza, la chiamo così, quindi io non voglio farci su dei ragionamenti, cioè questo è diventare così umili di fronte al mistero della vita. E solo se riconosco la dignità di quest'altra creatura posso riconoscere la mia. Santa Teresa, Madre Teresa di Calcutta, cosa diceva? Se è concesso, se concediamo ad una madre di distruggere le creature che porta in grembo, come si potrà fermare la violenza? Se si legittima lì la violenza, come si potrà fermarla? Lì dove c'è la persona più cara e il punto originario, sorgivo della vita. Se si dà questo diritto, ma che diritto è? Non è un diritto, non è da dare a nessuno, non sarebbe da dare a nessuno. Eppure abbiamo una mentalità molto diffusa, molto permissiva, molto, molto evasiva anche. Siamo facilmente contro l'evasione. Giustamente anche, ma evadere dalla vita, eludendone la dignità e diventandone padroni, è molto molto più grave, molto molto più grave. E questo tipo di sguardo, questo modo di cogliere l'evidenza, estendendo l'orizzonte, non spaccando, non giustificando, dovrebbe essere il sogno di tutti e la volontà di tutti, far fiorire la vita, ecco. E quindi abbracciare la vita fragile in tutte le fragilità attraverso cui si manifesta o comunque che accompagnano il processo vitale, in modo da assumere ed esprimere la responsabilità a servizio della vita, non escludendo nessuna attenzione per nessun tipo di fragilità. Quello che nell'introduzione faceva riferimento alla parte ultima del testo dei Vescovi, del Consiglio Permanente della CEI, io lo prendo e lo rileggo come questo abbraccio a tutte le situazioni della vita, nelle sue fragilità. Perché poi si registrano obiezioni di questo tipo, anche per esempio sul progetto Gemma, no? Tante volte io sento dire, beh, ma adesso si salva un bambino con il progetto Gemma, ma dopo chi lo tira grande? Comincia a salvarlo. Comincia a dire che c'è, è un bambino, una creatura, non è che non è una cosa. E su questo inneschi il processo. Facilmente anche cristiani praticanti, perché io gli esempi li prendo molto da questo, perché è inutile nasconderci, eh? Sono troppo facili a dire, beh, ma adesso, ma dopo chi se ne cura? Comincia a mettere in atto una cura qui, in questo momento di fragilità, che questo ti permetterà di continuare a tenere vivo un processo di cura. Se invece giustifichi questo, comprendi quell'altro, è come una maglia, che è come un tessuto che si sfilaccia e dopo non tiene insieme più niente. Non so se mi spiego. Voi siete bravi, siete attenti, non dormite, quindi... Ecco, no, non ho ancora visto qualcuno che dorme, quindi almeno, e siccome sono sveglio anch'io vedo che non dormite, va bene. Però c'è anche nelle nostre comunità qualcosa da risvegliare, insomma, qualcosa da non lasciar sopire, ripeto, un'evidenza da accogliere, da riconoscere. Oppure qualcuno che fa un po' il sapiente e dice, vabbè, ma dobbiamo difenderla sul lavoro, la vita, dobbiamo difenderla sulle strade, certo, ma che nessuno lo nega. Ma se neghi la difesa della vita nel momento più debole, sta attento che quel modo lì di parlare è un alibi. Mi spiego? Qualcuno dice di sì, non perché gli sta dormendo, ma perché le segue con occhi attenti. E stiamo attenti a questi... Ci sono troppi luoghi comuni, secondo me, sulla vita, no? Invece di unire le forze e attivare processi positivi che si allargano, si diffondono, diventano mentalità, diventano coraggio, diventano amore vero, perché una creatura o la ami o non è niente. Cioè, in sé è tutto. Sei tu che sei niente di fronte, dico tu per dire, quando uno si comporta così. Mettiamo in ordine bene. C'è il prendersi cura della vita quando è ancora nel grembo materno. Non vuol dire trascurare poi le altre fragilità e le altre esperienze. Anzi, vuol dire responsabilizzarsi. E in questa logica aggiungo un'altra evidenza da far circolare, da far crescere. Allora, nessuno si nega ai problemi, per l'amor del cielo. E conosciamo direttamente anche tante situazioni molto problematiche, molto pesanti, molto che a volte si usano per legittimare un rifiuto. No, bisogna usare invece le difficoltà vere, cioè le situazioni precarie vere, effettive, concrete, per dire qui bisogna innescare un processo, sviluppare un processo. Di che cosa? Di condivisione, di maggiore giustizia, di maggiore equità. Cioè, puntare sulla tutela della fragilità, puntare sul non interrompere un processo fin dal suo primo inizio, quando quasi quasi sembra ancora invisibile, no? Ma sta di fatto che la scienza dimostra che, prima di quanto si pensi, che invece la vita c'è ed è una vita umana. Dall'altra parte la negano anche le ultime scelte degli Stati Uniti, dei 20 stati degli Stati Uniti, la intaccano anche ancora nel grembo materno, nel tempo in cui ormai una vita, se viene alla luce, può essere anche autonoma, nel senso che aiutata, sostenuta, può continuare a vivere, no? E guarda caso, hanno lottato tanto per dire i primi mesi, le prime settimane, le prime, come non fosse, adesso al punto estremo, tanto vero che un vescovo della Lombardia in questi giorni ha detto quel punto lì è un infanticidio, perché ormai la creatura è anche visibile come tale, non solo perché si riconosce un dato originario, ma perché c'è uno sviluppo, eppure si arriva fino lì e si va oltre. Invece noi dobbiamo innescare processi che portano a generare, a sviluppare forme di solidarietà, di condivisione, di attenzione, di reciprocità. Allora le nostre comunità diventano il segno efficace, forte, chiaro, coraggioso, gioioso di un amore alla vita che abbraccia la fragilità e riconsegna ad ogni vita qualcosa di simile a quello che il Signore dà ad ogni vita, ma stando sempre anche su un piano puramente umano, puramente immediato, fisico, quel processo lì è intangibile. E radunare e moltiplicare forze e risorse per un abbraccio sapiente, coraggioso, generoso, perché la vita continui, venga alla luce, si sviluppi, venga educata, eccetera, eccetera, è il meglio della società. Noi siamo diventati senza futuro o molto sprovveduti sul futuro, perché se non si genera più, che futuro c'è da vivere? Si muore prima anche sul proprio individualismo. È l'individualismo che ti fa morire dentro. Ho detto un po' di flash, ecco, un po' di flash che evocano, richiamano, non stanno a raccontare, non stanno a documentare, ma vista la vostra attenzione, credo che ogni flash evoca qualcosa che è chiaro, ecco. Diventiamo testimoni di questi processi, costruttori di questi processi, altrimenti senza che ce ne accorgiamo ci portano via i processi di vita. Ah, ma l'hanno fatto loro, no, non possiamo dire l'hanno fatto loro, noi dobbiamo essere presenti, partecipi, convinti, custodi di questo mistero e di questa realtà che affidataci da come la trattiamo, la accogliamo, la sosteniamo, possiamo dire che saremo giudicati. Perché il capitolo 25 di Matteo esemplifica, ma oggi ero nel grembo materno e non mi avete fatto nascere. Non è che solo che ero in carcere e non siete venuti a visitarmi. Anche questo è un flash, ecco, un flash ma che proietta una luce, per un verso una luce fosca per dire il dramma, per un altro verso una luce così sfolgorante per dire la bellezza di un impegno, diventiamo il popolo della vita. Non perché poi cantiamo qualche canzonetta sulla vita, ma perché mettiamo con la nostra vita, con il nostro impegno, la tutela, la promozione di ogni vita. E ciò che è fragile viene rafforzato e viene irrobustito dall'arricchimento, dalla circolazione di questi atteggiamenti di accoglienza e da questa certezza che ogni processo di vita umana ha una dignità inviolabile. Ecco, io mi fermerei così. Ecco, non voglio portarvi via altri minuti in questo ascolto, però possiamo in qualche misura condividere qualche domanda, qualche attenzione, qualche esperienza anche, qualche esperienza positiva anche, no? In modo da dare ancora maggior significato all'opera dei centri di aiuto alla vita, movimenti per la vita, eccetera, e cose simili, in modo che la rete nel territorio sia una rete più capace di arrivare vicino ancora a situazioni difficili, a situazioni che rischiano diversamente di essere e di restare isolate. Ecco. Non so se ho svolto il tema, ma ho tenuto sullo sfondo il messaggio dei vescovi, ma credo che ognuno di voi l'avrà letto, l'avrà, ecco, incrociamo queste contraddizioni, questi confronti e cerchiamo di non scivolare via mai e di non diventare muti, perché per rispetto come si fa? Rispettiamo tutti noi, non è che, ma la vita. Se vedi uno che fa qualcosa di male a un altro, non puoi osservare così, Chissà perché, sulla questione fondamentale della vita nel grembo materno, è una forma di rispetto questa? O una forma di rispetto umano o del lavarsi le mani? Certo, non possiamo imporre, non possiamo neanche pretendere, ma forse attivare qualche attenzione in più, forse diffondere una convinzione maggiore, sostenere un pensiero positivo, stringere un abbraccio più forte, ecco che la vita va avanti e il futuro ci viene incontro. Poi c'è qualcosa di molto interessante sui rapporti tra le generazioni diverse in questo testo dei vescovi dell'Italia, però non so, non vogliamo, possiamo magari interagire anche su qualche aspetto particolare che io non ho messo in evidenza. Va bene, vediamo se ancora nessuno si è addormentato. No, nemmeno i miei amici, no, no. Va bene, grazie. È presto di battere le mani.